Ebbene, queste riflessioni su cui già da diverso tempo avevo messo gli occhi, che il Signore mi ha dato di poter, diciamo, approfondire insieme a voi, di portare queste riflessioni alla Chiesa di Villa Cortese, che mi avevano colpito in modo particolare. Ebbene, il titolo che ho dato a queste riflessioni è fare del bene nel popolo di Dio. Io credo che sia un titolo, un argomento di grande importanza, no? Di grande anche attualità. Fare del bene nel popolo di Dio, è vero? E poi vedremo queste riflessioni attraverso tre capitoli del libro di Seconda Cronache, capitolo 22. Leggeremo man mano in queste serate, leggeremo alcuni versetti, non leggeremo tutti questi capitoli. Capitolo 23, Seconda Cronache, 22 scusate, 23 e capitolo 24. Ebbene, allora ho riflettuto un po' su questo fare del bene. Cosa significa fare del bene? Spesso noi sentiamo intorno a noi, sentiamo dalla televisione, dei giornali, questo fare del bene. È vero, io sono andato a vedere in un dizionario italiano cosa significa fare del bene. Fare del bene vuol dire prestare, vuol dire dare, vuol dire darsi, aiutare, giovare. È una parola che ricorre spesso nella parola di Dio, no? Fare del bene. E nella parola di Dio però ci fa vedere qualcosa ancora un po' più profondo di questo termine. È qualcosa che contribuisce all'edificazione, alla salute spirituale. Noi lo dobbiamo vedere soprattutto sotto questo aspetto, perché la parola di Dio ce lo fa vedere sotto questo aspetto, all'edificazione, alla salute spirituale. Sono cose che poi vedremo man mano. Vuol dire fare del bene nel senso biblico, che è l'Evangelo vissuto, pratico. Quindi vuol dire manifestare i caratteri di Dio. Leggiamo a proposito, per esempio, nell'epistola di Paolo a Tito, capitolo 2, versetti 7 e 8. L'epistola di Paolo a Tito, capitolo 2, versetti 7 e 8. Dice qui Paolo a Timoteo, dice dal versetto 6, giusto per capire il contesto, dice qui Paolo a Tito, dal versetto 6, capitolo 2, esorta parimenti i giovani ad essere assennati, dando te stesso in ogni cosa, come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi. In Prima Pietro, capitolo 2, versetto 15, dice qui, come dicevo prima, è quello di manifestare i caratteri di Dio, poiché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. È molto bello come la parola di Dio sottolinea il fatto di fare del bene, no? Cosa produce È vero, il fare del bene. E anche nel libro di Geremia, noi vediamo qui in modo implicito questo fare del bene. Vuol dire proprio, nel capitolo 1, versetto 10, lo leggo io, dice il Signore a Geremia, dice nel versetto 10, è quello di, io ti ho costituito un profeta sul popolo di Israele, sulle nazioni, per sradicare, per demolire, per abbattere, distruggere, poi dice costruire e poi per piantare. Ecco, questo vuol dire fare del bene, no? Qui lo vediamo ancora in modo più dettagliato, questo fare del bene. È qualcosa che prima di tutto bisogna, se vogliamo fare del bene, sradicare, dice qui la parola, demolire, abbattere, distruggere e costruire dopo e poi piantare. Quindi comporta sicuramente molto impegno, molta fatica, molta sofferenza, ma comporta anche che cosa? Ad avere poi della gioia, no? Delle soddisfazioni. E allora ho voluto, diciamo, vedere questo tema attraverso un personaggio nella parola di Dio, e ho preso come esempio un capo sacerdote di nome Jehoiada, che ha fatto del bene nel suo popolo. E come ho detto all'inizio, prendiamo per vedere questo, soprattutto da cui ho tratto questo titolo, è in Seconda Cronache capitolo 24, versetto 15 e 16, ma leggiamo solo il versetto 16. Dice qui, alla fine dei giorni di questo capo sacerdote Jehoiada, dice nel versetto 16, e fu sepolto nella città di Davide coi re, perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. È molto bello come termina, che poi vedremo, approfondiremo questo punto sulla fine di Jehoiada, come abbiamo letto. È molto bello vedere questo, no? Ma prima di entrare in merito a questo tema, voglio vedere insieme a voi il contesto in cui ci troviamo in questi capitoli. Dice nel capitolo 22, sempre di Seconda Cronache, 9 fino a 12, dice la parola di Dio che capitolo 22, versetti da 9 a 12, leggiamo. E fece cercare Acazia, che si era nascosto in Samaria, e Acazia fu preso, menato a Jehu, messo a morte, e poi seppellito, perché si diceva, è il figliolo di Giosafat, che cercava l'Eterno con tutto il cuor suo. E nella casa di Acazia non rimase più alcuno che fosse capace di regnare. Or quando Atalia, madre di Acazia, vide che il suo figliolo era morto, si levò e distrusse tutta la stirpe reale della casa di Giuda. Ma Jehoshaphat, figliola del re, prese Joas, figliolo di Acazia, lo trafugò di mezzo ai figlioli del re che si erano messi a morte, e lo pose con la sua baglia nella camera dei letti. Così Jehoshaphat, figliola del re Jehoram, moglie del sacerdote Jehoiada, che era sorella di Acazia, lo nascose alle ricerche di Atalia, che non lo mise a morte, ed egli rimase nascosto presso di loro nella casa di Dio per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Quindi vediamo una situazione molto difficile in cui, no, tutto questo accade. Quindi abbiamo visto, in questo contesto, Acazia, re di Giuda, viene ucciso e per vendetta viene ucciso, non perché era un re fedele, ma ci viene detto nella parola di Dio, a causa della sua condotta empia. E per vendetta Atalia, madre di Agazia, si mette a distruggere tutta la stirpe reale della casa di Giuda, tranne Joas, perché viene nascosto dalla moglie di Jehoiada, che si chiama Jeosabet, come abbiamo letto. Quindi, come abbiamo visto, una situazione molto difficile, è vero. Quindi ci troviamo davanti a una donna empia, una donna malvagia. Nel capitolo 24, versetto 7, ci viene detto questo. Questa donna, Atalia, la madre di questo re, era una donna malvagia, prima di tutto perché aveva iniziato a distruggere la stirpe reale. Una donna, ci viene detto nel capitolo 24, versetto 7, che era una donna empia, una donna, nella mia versione dice, una donna scellerata, era una donna idolatra insieme ai suoi figli, era tutto questo, questa donna. Ma questa donna ci parla ancora qualcosa in più, è una figura di Satana. Perché una figura di Satana, mi sono chiesto. Cosa vediamo? Cosa abbiamo visto che questa donna stava facendo, aveva iniziato a fare? O qual era il suo scopo? È vero, abbiamo letto quello di uccidere tutta la stirpe reale. E perché una figura di Satana? Abbiamo visto una donna malvagia, una donna empia. Ma perché anche una figura di Satana? Perché se noi vediamo nella storia della scrittura e anche fuori dalla storia, no? Noi vediamo che lo scopo di Satana è stato sempre quello di distruggere il popolo di Dio. È vero, vi ricordate al tempo di Mosè, per esempio, attraverso il faraone, in Esodo capitolo 1, versetto 15 a 22, cosa viene di Mosè, cosa fanno i genitori di Mosè con Mosè? È vero, lo nascondono, perché volevano uccidere anche Mosè, giusto? Poi nel libro di Ester, capitolo 3, versetto 6, nel capitolo 7, attraverso il malvagio Aman, che viene chiamato avversario, no? Aman voleva distruggere la stirpe reale, voleva distruggere il popolo di Dio. E poi, ancora più avanti, nel Nuovo Testamento, è vero, alla nascita di Gesù, Gesù viene nascosto, è vero. Chi è che voleva uccidere Gesù? Era Erode, è vero. Noi vediamo come questi personaggi sono proprio una figura di Satana. E poi nel secolo scorso, sappiamo molto bene, no? Attraverso Hitler, attraverso la Shoah, che il popolo di Israele, no? Lo scopo di Hitler era quello di distruggere, sterminare il popolo di Israele. Ma sappiamo anche che nello statuto, forse non so se tutti lo sanno, dei musulmani, nel loro statuto c'è la distruzione di Israele. È vero. Quindi se noi leggiamo proprio nel Salmo, vorrei leggere insieme a voi proprio questo Salmo 83, versetti 1 a 5, ci viene detto come nel pensiero dell'uomo, meglio, nel pensiero proprio del nemico, del popolo di Dio, c'è sempre questo, quello della distruzione, no? Del popolo di Israele. Allora, Salmo 83, versetti da 1 a 5. Dice qui il salmista: oh Dio, non startene cheto, non rimanere muto inerte, oh Dio, poiché ecco, i tuoi nemici si agitano rumorosamente e quelli che t'odiano alzano il capo, tramano astuti disegni contro il tuo popolo e si concertano contro quelli che tu nascondi presso di te. Dicono, ecco qui è il punto, venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato, poiché si sono concertati con uno stesso sentimento, fanno un patto contro di te. Vedete come la parola di Dio è verità, è vero. Questo è stato scritto migliaia di anni fa, questo Salmo, è vero. Ma come è ancora attuale il fatto che il nemico, Satana, attraverso colui che lui usa e coloro che vogliono fare la volontà del nemico di Satana, no? Cercano di mettere le mani sul popolo di Dio. E quello che volevo dire, la situazione difficile in cui Jehoiada, come abbiamo visto, fa del bene al popolo di Israele. Oltre a questo, abbiamo letto in Seconda Cronache, capitolo 22, che questa donna, cioè Atalia, oltre ad aver distrutto, a cercare di distruggere la stirpe reale della casa di Giuda, tranne Ioas, come abbiamo letto, che fu nascosto, oltre a questo si era messa alla guida del paese di Giuda come regina, dopo la morte del suo figliolo Acazia. Questo l'abbiamo letto nel versetto 12. Quindi una donna che prende il posto è un ruolo che non gli spetta, abbiamo visto. Nel capitolo 23 di Seconda Cronache leggiamo anche che a causa, in questi tutti quei anni che lei ha regnato, ha messo agitazione e paura nel paese. Qui noi vediamo alla fine, nel capitolo 23, versetto 21, ci viene detto che quando Atalia fu uccisa e tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa di spada. Quindi la parola ci ricorda che quando gli empi si innalzano, la gente si nasconde. Era successo proprio questo nel popolo di Israele. Vedete, una donna, come abbiamo detto, malvagia, empia, scellerata, idolatra, che aveva portato che cosa? Oltre a commettere quello sterminio, si era messa anche alla guida del paese. Pensate un po', fare del bene in un contesto così è qualcosa sicuramente molto difficile, è vero? Quindi fare del bene, è vero, a volte noi abbiamo le possibilità, ci troviamo in situazioni facili in cui possiamo fare del bene e a volte non lo facciamo, è vero. Figuriamoci in una situazione difficile come quella. Ebbene, ho voluto vedere questo tema in quattro punti. Il primo punto che vedremo stasera è come bisogna essere per fare del bene nel popolo di Dio. Il secondo punto, perché dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. Il terzo punto è in che modo dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. E l'ultimo punto, il quarto, qual è la ricompensa che il Signore dà a chi fa del bene nel popolo di Dio. Ecco, penso che sia molto importante vedere questi quattro punti, perché attraverso questi quattro punti noi vedremo cosa vuol dire fare del bene nel popolo di Dio. È vero. Allora, come dicevo, il primo punto è come bisogna essere per fare del bene nel popolo di Dio. E vedevo, mentre studiavo questo tema, e attraverso questo personaggio, che servono almeno tre caratteristiche fondamentali. Prima di tutto, che la prima caratteristica, bisogna essere dei credenti nati di nuovo. È vero, questa è la base. È la base per cui una persona possa fare del bene, no? Nel popolo di Dio. Altrimenti sarà un fallimento, altrimenti non si va da nessuna parte. E Jehoiada era, abbiamo letto, o lo leggeremo anche più avanti, era un sacerdote. E il sacerdote, no? è una figura del credente. Se noi leggiamo in Prima Pietro, penso che tutti conoscono questo passo, Prima Pietro capitolo 2 versetto 9, quando ci viene detto che riguarda il credente, no? Dice: ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio. Quindi la sua posizione, se possiamo vederla in questo modo, sotto quel versetto di Prima Pietro, ci parla del credente. E Ioiada era un credente, no? E anche in Terza Giovanni, versetto 11, dice questo versetto, e lo leggo io, dice: chi fa il bene è da Dio. Dice, un'altra versione dice, è nato da Dio. È molto bello questo, perché ci fa vedere che fare del bene nel senso biblico è una dimostrazione che siamo dei figli di Dio. Il non credente non può fare del bene dal punto di vista spirituale, che è la cosa più importante. Come dicevo, accennavo prima, no? Dice proprio nel Salmo 14, versetto 1 e 3, nel Salmo 53, e lì parla del non credente e dice: non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. E allora, attraverso questi versetti, mi sono chiesto, faccio la domanda, giro la domanda a ciascuno di voi: avete visto qualche volta il non credente annunciare il Vangelo? No? Io non ho mai visto un non credente annunciare il Vangelo, no? Non il Vangelo, no? Secondo me, il Vangelo delle opere, ma il Vangelo della croce. Avete visto mai qualcuno, sentito mai qualcuno annunciare il Vangelo della croce? Io non ho mai sentito nessuno, ma credo che ciascuno di voi, no? Da un non credente che abbia annunciato il Vangelo della croce. Perché no? Perché dice in Prima Corinzi, perché il Vangelo della croce per il non credente, che cos'è? Cosa dice in Prima Corinzi? È pazzia. Allora, come potrà un non credente annunciare il Vangelo? No? Come dice anche sempre in Prima Corinzi, o l'uomo naturale non potrà mai annunciare il Vangelo, perché è pazzia per lui. È vero. Così anche nell'Evangelo di Luca, voglio giusto approfondire questo concetto, Vangelo di Matteo come il Vangelo di Luca, sempre in riferimento al non credente, cioè a coloro che non sono nati di nuovo, Gesù dice: un cieco può guidare un altro cieco? No? E sempre in quel passo Gesù dice proprio questo: quindi può fare del bene un cieco? E vediamo che è una domanda retorica, no? In cui c'è già la risposta: no, che non può fare. E dice: non cadranno tutte e due nella fossa? Anche questo è una domanda retorica, è vero. Certamente che cadranno tutte e due nella fossa. E ancora in Geremia, intorno a questo, dice: il Signore vuole proprio farci capire in modo chiaro, attraverso questo passo di Geremia, quando parla della pelle del leopardo, no? O della pelle di questa persona africana cussita, cioè un africano, fa vedere proprio questo esempio. Dice: può un leopardo il fatto che cambia, o può un africano cambiare la sua pelle, o un leopardo le sue macchie? Dice: allora, dice, solo allora anche voi, abituate come siete a fare il male, potete fare il bene. Sta parlando sempre del non credente. È molto importante questo. Allora, questo è rivolto a quanti non conoscono ancora il Signore. Se tu non sei un credente nato di nuovo, come potrai fare del bene a chi è intorno a te? Magari hai dei figli non credenti, no? Anche non credenti. Tu dici magari ai tuoi figli di, non so, gli vuoi fare del bene, non so in che modo, ma non potrai fare mai del bene ai tuoi figli o a chi è intorno a te. Come potrai portare il Vangelo a chi come te è sotto il potere del maligno? magari alla tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, al tuo collega di lavoro, come potrei pensare di portare, diciamo, la buona novella che è intorno a te? È impossibile, perché l'Evangelo per il non credente è pazzia, così come lo era per noi, è vero? Da non credente io non ho mai portato il Vangelo a un non credente, non sapevo che cosa significasse, ero io stesso perduto. E allora la seconda caratteristica per poter fare del bene al popolo di Dio è bisogna essere maturi. Questo è un altro aspetto molto importante. E cosa vuol dire essere maturi? Essere maturi vuol dire avere il discernimento, no? La parola di Dio ci parla molto di questo. Dice in Ebrei 5,14, e lo leggiamo, Ebrei 5,14 ci fa vedere quanto è importante avere il discernimento. E parla proprio delle persone mature, no? Dice qui, ma il cibo sodo è per uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Quindi capire ciò che è buono per noi, secondo la scrittura, scegliere e approvare le cose migliori. Questo vuol dire avere il discernimento. E il discernimento si ha quando abbiamo l'esperienza della parola della giustizia, no? È proprio il contrario di essere bambini, è quello di capire ciò che è buono, no? Biblicamente, agli occhi di Dio, e ciò che non è. Quindi se io non so, voglio dire, se sono giovane nella fede o se non sono cresciuto come avrei dovuto, quindi capire ciò che è bene o ciò che è male, voglio dire, è molto importante. Quindi io potrei fare molti danni se non so, è vero, quello che è buono, quello che è bene agli occhi di Dio e quello che non lo è. Quindi, come dicevo, a volte si sente dire dei credenti una frase che ci fa capire che c'è poco discernimento. Purtroppo questo è qualcosa che spesso si sente, che c'è poca maturità. A volte si dice, ma che male c'è? No? Non so se è capitato a voi di sentire questa parola, ma che male c'è? Quando per esempio lasciamo i nostri figli con i non credenti, ma che male c'è? Anche se questo non credente è un bravo ragazzo. Quando facciamo vedere i nostri figli dei film di tipo che fanno paura, di horror, ma che male c'è? O dei cartoni col bolino rosso, o cartoni animati in cui c'è della magia, ma che male c'è? Allora, la scrittura ci ricorda che tutto il mondo è sotto il potere del maligno. Quanto è importante, in diversi aspetti, sfere della nostra vita, scelte che facciamo, quanto è importante avere il discernimento. Come potrò fare del bene, non so, a chi intorno a me, per esempio a mio figlio e ai nostri figli, no? Se io non ho discernimento, se laddove regna il nemico, io non veglio, io non intervengo, e dico addirittura, che male c'è? Allora, io lì ho visto che c'è poco discernimento. O quando i ruoli in una famiglia si invertono, la moglie prende il posto del marito e la guida della famiglia decide lei E il marito sta zitto, fa quello che dice la moglie, per esempio ha paura e dice non ci posso fare niente, c'è rassegnazione, diventa tutto normale. E quindi, ma che male c'è? È vero, quasi diventa tutto normale, tutto quello che si è detto fino adesso. Ma vedete, Ioiada aveva il discernimento. Non ha detto, andremo a vedere più avanti, non ha detto che male c'è. Non si è rassegnato, non è stato zitto che una donna regnava sul popolo di Giuda. Vedremo questo più avanti. Lui è intervenuto, lui non ha detto che male c'è, no? Allora, quanto è importante avere il discernimento, capire ciò che è buono per noi, scegliere e approvare le cose migliori e non dire che male c'è. Questo è molto importante. Allora, bisogna essere dei credenti nati di nuovo, bisogna essere maturi, avere il discernimento. La terza caratteristica in questo primo punto è bisogna essere coraggiosi. Nel capitolo 23 leggiamo versetto 1 di Seconda Cronache. Molto bello questo. Sono passati 6 anni, è vero, dove questa donna regnava, questa donna malvagia, oltre sia al ruolo ma anche al posto che non era suo. Dopo il 7° anno, dice Ioiada, fattosi coraggio, fattosi animo. Che bello questo, è vero, è molto bello. Bisogna avere il coraggio, bisogna essere coraggiosi. Non basta essere dei credenti, non basta essere maturi, avere discernimento, no? Io posso dire, ecco, quella cosa lì, vagliandola con la scrittura, filtrarla con la scrittura, non è buono, è vero? Io posso vedere anche questo, posso capire anche questo, ma il terzo passo ci vuole coraggio, giusto? Se non c'è il coraggio, ecco, tutto quello che sono prima, voglio dire, non muovo niente, non faccio niente. Il contrario di coraggio è il silenzio, è avere poca forza, tante volte, è avere paura, giusto? Non intervenire, affrontare laddove c'è il peccato o un'anomalia, il nemico. Questo vuol dire il contrario di coraggio. E il sinonimo di coraggio invece è non stare zitti, avere la forza del Signore. Questo significa anche rischiare. No? Che cosa? Cosa avrà rischiato o avrà potuto rischiare Ioiada? Magari la propria vita, no? Poteva, giusto? La famiglia. Magari se oggi nel nostro ambito possiamo rischiare magari anche il lavoro, o non so, di essere isolati dagli altri. Quante cose si rischiano? Ma ci vuole il coraggio, abbiamo detto. Se non c'è il coraggio, allora voglio dire, le cose andranno avanti, anzi sempre peggio. È vero, questa donna avrebbe continuato a regnare sul popolo di Giuda. Abbiamo visto nel capitolo 24, versetto 7, che c'era agitazione nel paese. È vero, finché aveva regnato questa donna. Allora, Ioiada si è fatto venire il coraggio di affrontare questa donna Talia, questa donna empia che si era messa alla guida del paese di Giuda, anche se era passato qualche anno, come dicevo prima. Allora, la domanda, noi attraverso questo personaggio, attraverso questa situazione, ce la dobbiamo fare. Lui ha avuto coraggio e io mi sono fatto questa domanda. Ho coraggio di affrontare la situazione anomala che può esserci nella mia chiesa, nella mia casa, no? ho il coraggio, se sono un credente, ho il discernimento, ma adesso ho il coraggio di affrontare quelle situazioni, prendo la forza da parte del Signore. Ecco, questo mi sono chiesto e credo che sia qualcosa di molto importante. Se nella tua vita, nella tua famiglia, ci sono delle cose che non vanno, magari la moglie ha preso il posto, il tuo posto, il ruolo del marito, hai il coraggio di affrontarla? No? Hai il coraggio di dire a tua moglie: stai al tuo posto? Questo è molto importante. Hai il coraggio a dire a tuo figlio: stai al tuo posto? O di magari per le cose che a tuo figlio fanno male, di dire: questo non si fa più? Hai il coraggio di fare questo? Ma vedi prima di tutto che quella cosa lì non porta tuo figlio anche a stare male, ma che non, agli occhi di Dio non è una cosa buona. Hai il coraggio, ho il coraggio io di fare questo. Allora, che il Signore possa, attraverso queste riflessioni semplici, riflessioni, possa farci riflettere, possa farmi riflettere, è vero. Allora abbiamo detto, bisogna essere dei credenti, nati di nuovo, se vogliamo fare del bene nel popolo di Dio, bisogna avere discernimento, quindi dobbiamo crescere, maturare nelle cose di Dio, no? Per poter discernere il bene dal male, altrimenti non capiamo quello che è buono e quello che non è buono, o scegliere le cose migliori, e bisogna avere coraggio, no? Di dire: questo non si fa, tu tieni il posto tuo, di mettere al tuo posto. Allora che il Signore benedica la sua parola, e la prossima volta vedremo il secondo, magari anche il terzo punto, che è perché dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio, abbiamo detto. E il terzo punto, se Dio piacerà, ci ricorda, dice, in che modo dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.